Ecco, sono molto contento di stare con voi e non lo faccio diventare evento straordinario, ma ordinario. Mi chiedono come va il carcere, come ti trovi. Bene, ti prendo a casa, ti farò stare in cattedrale, come questa notte. E ne parlo continuamente di voi, non per giudicarvi, per dire che siete dei nostri. Anche questa notte ho pensato che io sarei venuto qui, ma ho detto alla diocesi che andiamo insieme, non tutti possono entrare, andiamo insieme, io vado a nome di. E lo stesso Don Guido mi ha aiutato, pur non avendo avuto esperienze grandi prima, a sentire questa è una famiglia bella. Noi non siamo qui a giudicare, non è nostro compito, Gesù ci ha detto amate, non giudicate. Poi ci penserò già la legge è abbastanza rigida per giudicarci abbastanza. Quindi sto bene qui con voi. Sto bene come la mia famiglia, mi trovo di agio e non mi sento un eroe. Non è un uomo normale stare con voi. Pensando a voi, penso alle vostre famiglie, un po' le sofferenze, la lontananza, è brutta storia. Gli affetti, la negazione degli affetti. Pensando a voi penso anche alla fortuna della mia vita e quindi a lamentarmi un po' di meno della mia vita. Pensando a voi penso ai vostri figli, penso anche ai vostri percorsi, penso a quanti al di là di tutto vi vogliono bene, penso a Don Guido per esempio, a quello che rappresenta per la nostra chiesa, per la nostra, e a quanti volontari a noi partecipano di questa vostra esperienza. Penso agli uomini in divisa che si guadagnano il pane, è un mestiere, perché lo facciano con amore, con dedizione, che dentro ogni volto riconoscono il volto. E questa mattina vorrei ricordare anche a Giuda. A me Giuda è stato sempre simpatico. L'abbiamo criminalizzato troppo Giuda. Non è peggiore di Chiesa. Sta simpatico Giuda, che è stato troppo giudicato dalla storia. Bisogna rivalutarlo. Giuda venne con Gesù per 30 denari. Pietro per Sifa davanti alla donna all'epoca. La vigliaccheria di Pietro non è minore di quella di Giuda. Solo che Giuda forse non ha fatto in tempo, chissà. Non ha avuto la fortuna, chissà. Non ha avuto l'intuizione di ripensare alle 70 volte 7 del perdono, non solo da dare, ma anche da ricevere. Pietro ha avuto la fortuna di quell'incrocio di lacrime, ha avuto la fortuna di rincontrare Gesù e con le lacrime ha capito che aveva fallito. Giuda è stato un po' frettoloso, ha preso solo una corda, però mi è simpatico Giuda, davvero. Perché non è peggiore di me. Quante volte anche noi tendiamo il Padre Eterno. Quante volte noi ci tendiamo per quattro soldi la dignità, anche noi prendi, perché mica siamo esercati dai problemi. Ecco, allora vorrei che voi tutti ripensate anche Giuda con affetto, come sentiamo Pietro con affetto. E se la Pasqua ha un valore grande, prima ancora della risurrezione, quella via della croce, dove Pietro non lo troviamo sotto la croce, è strano. Il primo Papa non è sotto la croce. È fuggito. Ha pianto, ma poi non è sotto la croce con Gesù. Ebbene vorrei che noi tutti cominciassimo a rivedere che il primo per riconoscere il Signore è un ladrone. E qua dice Gesù, ma vedi un po' se c'è posto per te quando tu vai tu. Aveva capito che quella morte di Gesù, una morte infame nel metodo, ma un morire da figlio non abbandonato dal padre, l'ha colpito. E Gesù, oggi sarai con me in paradiso. O il primo posto in paradiso non è né per un papa né per un vescovo, quando meno per un prete lo vedo. Ecco il ladrone che dice, Signore, vedi, oggi sarai con me in paradiso. E il primo che riconosce pubblicamente Gesù Signore della vita è un centurione, un impiegato dello Stato, pagato per condannare l'innocente. Ma vedendolo morire così, in maniera pacifica e abbandonata al padre, scuote il capo e dice: ma noi forse abbiamo condannato il figlio di Dio. Veramente costui era il figlio di Dio. Questo ci dà e vi dà a tutti, ma a me per primo, quella percezione che sotto la croce di Cristo nessuno è fuori posto. Nessuno è fuori posto sotto la croce di Cristo. C'è posto per tutti. E a noi non è mai dato di poter dire perché non c'è posto. Se Gesù ha dato il primo posto riservato in paradiso per un ladrone pentito, a me prete o vescovo non è dato di dire perché non c'è posto. Solo lui conosce i meandri della mente del cuore umano, conosce i misteri del cuore umano. Ecco perché Gesù a noi preti dice: voi non giudicate, ci pensate. Dio non mi ha mandato a giudicare, ma a salvare. Ecco allora l'esperienza anche di un prete in un carcere, di uomini di chiesa in un carcere, di persone, per dire coraggio: Dio non è contro di te, è a favore tuo. Questa è un po' la premessa anche tua, ma anche veritiera, prima ancora dei discorsi ufficiali. Io l'ho provato a fare in ginocchio questo discorso che faccio adesso a voi, questa meditazione, ma non la farò diversa oggi in cattedrale, perché voi siete la mia cattedrale insieme agli altri. C'è un profondo, dirò questo oggi così in cattedrale, e in questa cattedrale comincio, c'è un profondo desiderio nascosto in noi, l'attesa di qualcosa di impreciso ma di fortemente sentito, una speranza che ha bisogno di essere colmata. Diceva Camus, grande scrittore francese: abbiamo bisogno di qualcosa che sia diverso dalla terra. Se ho sentito la bella seconda lettura, cerca anche in una traduzione molto più bella di prima: cercate le cose di lassù, rivolgete il pensiero alle cose di lassù. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Anche voi appartenete a Lui nella gloria. Abbiamo bisogno tutti di felicità, di una felicità piena, vera, viva, profonda, duratura. Non come quella dei mercanti di felicità o i venditori delle ali del paradiso si offrono a basso costo con l'illusione di trasformare la nostra esistenza. Al supermercato delle illusioni si trova di tutto, per esempio. Ci hanno detto e ci dicono che sarà la cultura a rendere felice l'uomo. No, meglio, alcuni dicono il progresso, e perché no il benessere, e perché no la libertà. Ma non è stato e non è stato. Il fallimento sotto gli occhi di tutti. Con la Pasqua sappiamo che l'umanità ha intravisto una meta, una terra promessa, la risurrezione. Scriveva il grande Bonnetto, lui davvero ha penato le pene dell'inferno, ad Auschwitz. Le parole di lui hanno più valore perché dette dal luogo di morte strutturato, istituzionalizzato. Diceva così: il senso del messaggio pasquale è: Dio è la morte della morte. Dio vive, perciò vive anche Cristo. La morte non ha potuto trattenerlo. Dio ha pronunziato una parola potente, una parola potente sulla morte. L'ha annientata, ha risuscitato Gesù Cristo. Ma se Dio vive, allora l'amore vive malgrado la croce. Allora non viviamo più nella colpa. Allora si è detto di certo, ci ha di certo perdonato. Allora siamo i più beati di tutti gli uomini. Dio è il padrone della morte, della mia e della tua morte. A questo si indirizza il nostro sguardo pieno di speranza. È un sermone della domenica di Pasqua di Buonasera, in un campo di concentramento, Auschwitz. Recitava il giorno di Pasqua il frère Gesù, fondatore della comunità di Gesù. Felice allora è chi, seppellita la morte, desidera seguire il risorto e avanzando verso di lui non si sentirà indurito dalle sue lotte interiori né dalle sue colpe, ma sarà condotto dalle sue inquietudini verso la fiducia nel Dio della vita. Vorrei fargli un augurio di Pasqua allora. Lo faccio a me e vi ripeto anche a voi. Un augurio impegnativo, cari fratelli. Tu non puoi dire buona Pasqua se non hai cercato di aprire e svuotare i sepolcri presenti nel tuo cuore, se non ti sei impegnato a spendere tutto il manzone della tua, della mia vita, se non hai creduto almeno per un istante che è possibile sentirsi in pace davanti a te. Tu non puoi dire buona Pasqua oggi se l'orizzonte della tua esistenza è tristamente abbassato, da costringerti a vedere questo, solo questo tempo, il tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi figli, la tua storia, e non ti accorgi che attorno a te c'è tutto un mondo che ti aiuta anche qui dentro. Nessuno di voi è così povero da non aver niente da dare anche qui dentro. E nessuno di noi, dentro o fuori, ma siamo tutti dentro il mondo, è così ricco da non dover dire, tanto non hanno bisogno di te. Oh, io ho bisogno di voi oggi. Ma non ve lo dico per sciatteria, ve lo dico con tanta stanchezza che lo stanno, perché ho bisogno di capire la vita attraverso voi. Ho bisogno di capire la gratitudine della vita per mezzo di voi. Ho bisogno di capire la non lamentela nella mia vita attraverso di voi. Voi avete una vita più esigente, più strutturata, più segnata. Come posso io lamentarmi? Come posso io lagnarmi al mio Dio? Come posso non saltellare di gioia pensando a voi? Nessuno di noi è così povero da non aver niente da dare, da dire. E nessuno di voi è così ricco, anche di libertà, da non aver bisogno di dire all'altro, dammi una mano, ho bisogno di te, per capire me. Tu non puoi dire, fratello, buona Pasqua, se non hai provato il momento della sofferenza. Come posso dirla a voi? L'avete provata, la provate? Se non hai provato il venerdì di passione, il digiuno dalle cose, dagli affetti e l'astinenza dai diritti primari. Se non hai toccato con mano la tua difficoltà e non hai dovuto umiliarti aspettando che qualche altro venisse a salvarti e ad accudirti. Tu non puoi dire insomma buona Pasqua se non hai pianto come Pietro. E voi certamente avrete pianto, forse anche io di sicuro ho pianto qualche volta. Chiudo la porta. Come Pietro che ha toccato con mano il suo abito di fragilità. Se non hai conosciuto l'umiltà del cuore e non hai scoperto che da quella croce sgorga tutta la forza che tu non hai, da quel sepolcro vuoto esce una luce che illumina tutto il tuo cammino, spesso buio e vuoto. Adesso sì che può dire buona Pasqua. Fratello, io non posso aprirti queste porte, non ho vecchiato. Però nel nome di Gesù posso dirti, coraggio, Cristo è venuto per te, è morto per te, è morto per me. E anche dentro questo luogo, questa famiglia, questa situazione. Tu puoi capire che la tomba è un posto cercato e che anche da una finestra angusta di carcere si può intravedere la luce e si può essere un po' di luce. Fratelli, buona pasta a tutti, alle vostre famiglie, ai vostri figli, a quelli che lavorano qui con voi. Buona pasta a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.